8 e 35 minuti, un buongiorno per chi ci sta ascoltando in radio e anche per chi ci sta guardando su Facebook, perché siamo in diretta social non solo per 5 minuti come le consuete anticipazioni, ma per tutta la trasmissione fino alle 9 e un quarto, avendo in collegamento una pluralità di soggetti a partire dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E colleghiamoci anche con i nostri colleghi Stefano Fabbri in collegamento sulla nostra piattaforma e Fabrizio Morviducci che abbiamo sentito pochi minuti fa. Eccoli, li vediamo anche sullo schermo e partiamo subito con una riflessione rispetto a Firenze, ricordando naturalmente il nostro numero WhatsApp, è 342-8104-111, perché stanno arrivando già delle domande per il sindaco che hanno a che fare con vari aspetti del territorio fiorentino e non solo. Dicevamo, Firenze sempre più candidata e anche simbolo di capitale europea della pace, una città che ha accolto davvero una manifestazione poderosa sabato scorso, imponente, trasversale e soprattutto unitaria per un significato condiviso che è quello della pace, bene comune. Stefano Fabbri, davvero la città di Firenze nel panorama internazionale è sempre più punto di riferimento da questo punto di vista e non solo.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno Jimmy, Fabrizio, buongiorno soprattutto al sindaco che saluto molto volentieri. Sì, la prima riflessione è proprio questa, cioè ci lasciamo alle spalle, ma in un immediato passato prossimo, tre appuntamenti che sono stati molto importanti, e cioè quello del meeting dei vescovi e dei sindaci, quello anche se di un altro tenore, ma comunque sempre di carattere internazionale, che è stato il concorso per il progetto del nuovo Stadio Franchi, e poi infine, almeno in ordine di tempo, la manifestazione di Piazza Santa Croce. La cosa che vorrei chiedere al sindaco è, siccome spesso si cita, no, una frase di La Pira, che è quella per cui il sindaco di Firenze deve essere in grado di guardare ai grandi orizzonti internazionali, ma anche di cambiare le lampadine. Cosa sta succedendo in questa fase, questo nuovo protagonismo di Firenze? È la fase, diciamo così, in cui si guarda ai grandi orizzonti, oppure ecco, e poi per poi diciamo passare a abitare le lampadine, oppure l'abbiamo fatto fino a ieri, oppure è veramente una nuova collocazione, diciamo così, che la città sta cercando e in alcuni aspetti anche trovando in un quadro internazionale molto complesso, ma anche interessante e sicuramente stimolante per Firenze?
Ma intanto saluto Stefano Fabbri con grande gioia, mi fa piacere di sentirlo alla radio. Cosa posso dire? Che Firenze in realtà ha un suo tratto che i fiorentini, gli italiani conoscono bene, che è quello di una città globale, internazionale, che grazie alla sua bellezza, alla sua storia riesce a parlare al mondo. Una serie di questi eventi in realtà non sono stati pianificati, non erano attesi. Penso soprattutto alla grande manifestazione di sabato che è scaturita dopo l'esplosione della guerra. In questo caso la città ha reagito facendo riemergere questa sua vocazione internazionale ai temi della pace. Ricordo il Social Forum, peraltro proprio tra poco si celebreranno i 20 anni da quell'appuntamento internazionale. È come se fosse riemersa da una fase diciamo più orientata ai problemi locali, proprio a causa delle circostanze. Questa guerra chiama tutti noi, tutte le città, tutti i cittadini a interrogarci sulle grandi questioni, anche ad agire su un piano internazionale. E Firenze, quando si tratta di muoversi su una scala internazionale, certamente è una delle prime a fare questo. La coincidenza con il concorso internazionale dello stadio appunto ci ha mantenuto questa proiezione nazionale e internazionale, però dal punto di vista temporale è solo una coincidenza. Però è un fatto sicuramente importante, perché lo stadio è una di quelle 3-4 questioni in città di cui si parla da anni, e credo che essere riusciti a portare in fondo, secondo i tempi, concorso internazionale sia un risultato certamente di rilievo appunto nazionale e internazionale, ma che ha un impatto locale rilevantissimo, perché riguarda la trasformazione di un intero quartiere. Direi che il famoso messaggio di Lapira, cambiare lampadine, promuovere la pace nel mondo, oggi è più vero che mai, vale per tutti, vale per l'Europa e vale soprattutto per Firenze, che diciamo non è una città come tutte le altre. E io sono molto felice che questo ruolo stia riemergendo con tutta la sua potenza, in modo anche forse nuovo, diverso rispetto al passato, e che sia riconosciuto poi dai soggetti politici, culturali, nazionali. La manifestazione di sabato è stato un patto anche politico assolutamente inedito, perché ritrovare tutti i sindacati, tutte le forze politiche dal centrodestra al centrosinistra, cittadini, tutti insieme, io credo che sia un fatto che raramente, molto raramente, sia avvenuto nel nostro paese.
Sindaco, posso soltanto fare una breve domanda, perché ci hai stimolato in qualche modo, ci stai rubando il lavoro, e cioè questo riferimento al social forum mi fa venire in mente che Controradio editò al tempo un interessante volumetto proprio con le immagini di quell'appuntamento, ma per questa celebrazione, diciamo, di un avvenimento che è accaduto appunto ormai un bel po' di anni fa, una ventina di anni fa, e che vide anche una particolare, diciamo, forma di soluzione tra istituzioni, manifestanti, eccetera. C'è in atto, in animo, qualche cosa che ci aspettiamo per il prossimo novembre, per l'anniversario, sulla quale il Comune sta lavorando, sta preparandosi?
Non posso anticipare molto, ma siamo già al lavoro per fare qualcosa di importante che sia all'altezza di questa ricorrenza, in vista del novembre di quest'anno appunto. Ci stiamo lavorando con Claudio Martini, l'ex presidente della Regione Toscana, che peraltro è stato uno dei presidenti più sensibili appunto ai temi internazionali, pensiamo agli appuntamenti di San Rossore, e quindi con Claudio stiamo cercando di organizzare a Firenze un grande momento di rilievo nazionale e internazionale, non solo celebrativo del social forum, non vorrei dire questo, soprattutto un evento capace di riprendere quei temi in una fase dove torna attuale il dialogo tra le istituzioni e la società civile di fronte a sfide drammatiche come quella della guerra, della crisi energetica, dei temi della transizione ecologica e molti altri argomenti di questo tipo.
Tornano attuali, sindaco, anche le tematiche relative alle spese militari. Giancarlo ci scrive, un nostro ascoltatore, ma una domanda insomma che viene condivisa, anche perché è interessante capire la sua posizione. Ci chiede di rivolgerle questa domanda: se è d'accordo con i 13 miliardi stanziati in armi, che sommati a quelli degli altri paesi raggiungono 100 miliardi che vanno all'industria bellica, una cifra colossale, forse eccessiva. Tutti vogliamo aiutare gli ucraini a difendersi, ma mi sembra troppo. Dunque, ci riferiamo naturalmente alla Camera, che ha detto sì ai 13 miliardi in più di spese militari, una situazione che insomma è stata anche difficoltosa all'interno della dialettica del Partito Democratico.
Guardi, è una questione molto complicata, difficile, delicata, non si può trattare in bianco e in nero. C'è un paese come l'Ucraina aggredito e c'è un aggressore. Io ho sempre detto che questa non è una guerra di un popolo contro un altro popolo, ma è una guerra di un governo spietato, violento, autoritario, guidato da Putin, contro un altro popolo. C'è quindi anche un diritto a difendere la propria libertà e la propria democrazia, che è il diritto dell'Ucraina. Non dimentichiamo anche la storia di Firenze, che si è dovuta difendere con le armi contro l'occupazione nazifascista, mutatis mutandi, e se sappiamo bene che sono contesti diversi. Detto questo, l'Europa deve avere delle priorità, e secondo me per l'Europa la priorità non sono le armi, è la diplomazia, e vorrei che l'Europa fosse più incisiva e più compatta, più unita nella iniziativa diplomatica. Anche la presenza dei tre leader polacco, ceco e slovacco a Kiev 3 giorni fa è stato un fatto politico rilevante, però suonato come un'iniziativa sporadica. Infatti c'è stata una velata critica dallo stesso Macron, il quale presidente Macron da solo ha avviato una serie di trattative diplomatiche, e così via Scholz, il cancelliere tedesco. Allora la sensazione è che l'Europa sulla parte diplomatica non riesce ancora ad incidere come dovrebbe. Quanto alla spesa militare, questo è un fatto che secondo me non può non rimanere circoscritto a questa situazione, perché sarebbe grave, secondo me, comunque non auspicabile che ci sia un aumento permanente di spese militari, a fronte soprattutto di un obiettivo che è diverso, cioè quello di costruire una difesa comune europea. Se costruissimo davvero una difesa comune europea, spenderemo secondo me meno rispetto alla somma delle spese nazionali per gli armamenti. Il punto è che per costruire una vera difesa comune europea ogni Stato deve rinunciare a un po' di sovranità, ma questa è la sfida dell'Europa. Con una difesa comune europea, a mio avviso, potremo razionalizzare le spese militari e soprattutto potremo costruire una politica estera europea vera, reale, molto più efficace di quella attuale, e quindi dare all'Europa un tratto diverso rispetto a quello che ha oggi.
Macron però ha anche detto alla sua nazione, alla Francia, di prepararsi ad una guerra ad alta intensità. Lei crede davvero che stiamo andando verso questa terribile possibilità?
Ma guardi, io spero davvero di no. Certo, i colloqui che mi capita di avere anche piuttosto di frequente con i miei colleghi sindaci ucraini mettono in luce una situazione che non rallenta affatto. Ieri abbiamo avuto una videoconferenza con il sindaco di Kiev e altri sindaci in capitali europee. Klitschko ci ha fatto un quadro drammatico di una guerra che ormai si sta avvicinando sempre di più ai centri abitati di Kiev. Ogni notte è un dramma, ogni notte è un incubo, ogni mattina si contano i feriti e le vittime. Questa guerra non sta affatto rallentando, e poi bisogna anche considerare che Macron ha un filo diretto con lo stesso Putin, in più occasioni ha avuto colloqui con lui durante la guerra, e quindi le sue parole vanno prese sicuramente sul serio, ma proprio per questo ci vuole un'iniziativa diplomatica più forte. Si cerchi un mediatore, non può essere l'Europa, perché l'Europa è parte in causa, però l'Europa può spingere perché ci sia una vera trattativa di pace, che non può certo essere lasciata alle due delegazioni ucraina e russa, che non hanno dato grandi frutti. In queste ore si parla di un possibile accordo nell'arco di una settimana, 10 giorni, ma ripeto, da quello che mi raccontano i sindaci ucraini non c'è molta aria di voler smettere, e questo è gravissimo, perché non si può tollerare questa aggressione su vasta scala che colpisce tanti civili, peraltro.
Il sindaco Nardella in collegamento con noi citava appunto la riunione a tratti anche drammatica con il sindaco di Kiev e con i sindaci dell'Unione Europea, lanciando ieri, anche stabilendo di organizzare una rete di solidarietà per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati. Anche in questo senso, Fabrizio Morviducci, la città di Firenze, la regione toscana, si è contraddistinta per una macchina organizzativa particolarmente forte e larga.
Sì, assolutamente sì. Sabato eravamo in piazza e una delle cose che fanno ben sperare è appunto la grande empatia, il grande movimento di popolo, sindaco, che si è creato in quella piazza. Firenze è una città che si divide praticamente su tutto, poi ne parleremo, ma si accende e brilla quando si tratta di parlare di solidarietà, di impegnarsi a favore del prossimo. Abbiamo visto le associazioni di volontariato si sono mosse, la comunità ucraina, voi state diciamo un po' tenendo le fila di tutto questo grande sforzo. Quali sono le iniziative, a che punto siamo e che cosa verrà fatto in più per sostenere il popolo, la popolazione profughi dell'Ucraina?
Dunque, l'impegno è veramente a 360 gradi, giorno e notte, da quando è scoppiata la guerra. I numeri peraltro crescono di giorno in giorno. Negli ultimi 3 giorni nel centro di prima accoglienza della Mercatil sono arrivati una media di 40, tra i 40 e i 50 profughi, ma i numeri sono molto più grandi se consideriamo le persone che arrivano alla spicciolata e spontaneamente si recano presso amici, parenti. In questo caso, se guardiamo l'area metropolitana, dai dati che ci vengono anche dalla comunità ucraina, siamo quasi vicini alle mille persone, mille profughi che appunto non passano dalla rete organizzata di prima accoglienza. C'è poi un lavoro di coordinamento tra comune e prefettura e con la regione. Noi siamo impegnati su due fronti: quello di portare aiuti all'Ucraina, e devo dire che sono stati inviati già tanti carichi di beni di prima necessità, ci stiamo organizzando anche per predisporre un aereo cargo che possa portare al confine con tra Polonia e Ucraina tutte le risorse possibili. Ci stiamo concentrando anche su Kiev. Ieri il sindaco di Kiev, in questa videochiamata, ha detto che hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di acqua, di generi di prima necessità, ed è quello che stiamo facendo con l'aiuto della Croce Rossa Internazionale. Proprio ieri il responsabile della Croce Rossa di Firenze mi ha detto che il conto corrente che abbiamo aperto con il Comune di Firenze ha superato 60.000 euro, pensate, in appena una settimana. Lorenzo Andreoni, tra l'altro devo ringraziarlo, perché la Croce Rossa di Firenze si è molto impegnata e c'è un ponte diretto con la Croce Rossa di Kiev attraverso la Croce Rossa Internazionale. Mentre per quanto riguarda l'accoglienza, la generosità, come avete detto, è davvero encomiabile. Ieri abbiamo visitato gli alloggi della Fondazione Kennedy alle Murate, sono alloggi di proprietà del comune ma sono in gestione alla Fondazione Kennedy, e lì abbiamo incontrato due nuclei familiari di rifugiati, e ci sono poi tutte le strutture gestite dalla Caritas, dalla Misericordia, che rientrano appunto nel programma di accoglienza e di inclusione. Io credo molto nel rapporto con il terzo settore, anzi grazie a loro e anche all'esperienza che abbiamo accumulato negli anni, penso anche all'accoglienza dei profughi afghani, grazie a questa esperienza noi oggi siamo in grado di affrontare anche numeri crescenti, numeri importanti, anche se nessuno di noi è in grado di prevedere quando finirà questa emergenza umanitaria, che è la più grande emergenza che abbiamo mai visto nella nostra vita.
Sindaco Nardella, parliamo di Firenze, città dell'accoglienza, Firenze città solidale. Questo stride un po' però con alcuni dei messaggi che ci sono arrivati in questi ultimi giorni e che si condensano anche in un messaggio arrivato proprio in questi minuti da una signora che si definisce cittadina di Rifredi, sdegnata dall'operazione militare a cui ho assistito martedì pomeriggio. Ci riferiamo allo sgombero di Viale Corsica e lei ci chiede chi svolgerà quelle azioni sociali di presenza, presidio, iniziative culturali e solidali che svolgevano al centro sociale Corsica ora che li avete sgomberati, e facendo anche un riferimento alla zona di Piazza Dalmazia in fascia serale, notturna, particolarmente insomma scoperta sul versante della sicurezza. Facciamo una riflessione sullo sgombero di Viale Corsica, che anche a livello temporale e di dinamiche ha scosso un po' molti cittadini.
Allora, intanto non ho capito bene il senso della domanda, perché il fatto che non ci sia più il centro sociale lì, non capisco come possa aumentare l'insicurezza in Piazza Dalmazia. Cioè, non credo che il centro sociale avesse la funzione di mantenere la sicurezza nell'area.
Allora, ci sono arrivati dei messaggi in cui sottolineavano particolarmente le attività, per esempio, svolte durante la gestione pandemica di iniziative solidali, ecco, per il territorio.
Ora ho capito. Allora, andrei per ordine. Lo sgombero è stato disposto dalle forze dell'ordine, dalla prefettura e dalla questura. È legato ad un'occupazione abusiva e quindi ad un fatto illegale. Voi sapete, io ho sempre avuto una linea molto, molto chiara. Credo che la nostra città debba investire molto sulla cultura, sull'inclusione sociale, sui giovani, ma per me la legalità è un valore irrinunciabile, non è un principio che possiamo utilizzare quando fa comodo. E credo anche in un'area politica come quella a cui appartengo, della sinistra, la legalità sia davvero un valore fondante in modo di stare insieme. Stabilito questo, tutto si deve e si può fare, quindi io credo che sia importante anche garantire più attività culturali nella zona di Rifredi. Noi abbiamo proprio quest'anno messo un fondo di 1.200.000 euro per portare la cultura nei quartieri, non voglio dire periferici, l'idea di periferia anche parziale, ma insomma comunque lontani dal centro, in tutti i quartieri più lontani dal centro della città. Quindi io raccolgo la sfida della cultura, credo che la promozione culturale si possa fare anche in un contesto di legalità, aprendo ai giovani. Vi faccio un esempio: noi avevamo nella zona del quartiere 2 un'area abbandonata dove c'era una centrale di spaccio che è stata recuperata da un progetto che si chiama Lumen, il laboratorio urbano di Menzola, nell'area del Menzola appunto, da Settignano e Rodezzano. Un gruppo di giovani ha presentato un progetto, il comune gli ha dato questo bene pubblico, loro si sono impegnati a farlo vivere con tanti ragazzi, con attività culturali, con un programma anche di riqualificazione, in un contesto di totale legalità. Quindi io credo che ci sia una strada possibile di legalità sulla quale lavorare. Quando però ci troviamo di fronte all'occupazione abusiva di beni immobili o pubblici o privati, purtroppo siamo in un contesto di illegalità, e allora qui penso che un po' tutti noi siamo chiamati a uscire dall'equivoco.
Ecco, però questo esempio che ha portato non è che è molto comune, no? La caratteristica principale del centro sociale è che sia autogestito, che non debba rispondere a determinati canoni. Quindi si potrebbe prevedere degli spazi che vengono dati proprio all'autogestione dei giovani, senza cercare di costringerli in un bando, per esempio, perché è importante l'autogestione, proprio nel concetto di è la cosa più importante nel concetto di centro sociale.
Io sono d'accordo che si possano sperimentare dei modelli innovativi sociali che si basano molto sull'autogestione. Per esempio, da anni si parla della vicenda di Mondeggi Vatteggi, no? Nel comune di Bagno a Ripoli. E lì anche c'è una situazione, diciamo, di utilizzazione illegale di quegli spazi. E lì noi non abbiamo scelto la strada della imposizione della forza, anzi abbiamo trovato delle risorse pubbliche molto, molto, molto forti, molto grandi, per riqualificare quell'area e studiare con l'Università di Firenze un modello sociale di autogestione. Senza dover fare procedure burocratiche o bandi, ma cercando una strada corretta sulla base delle norme dello Stato, ma di collaborazione e codecisione insieme a quei soggetti sociali che vivono in quell'area, che l'hanno occupata. Quindi io credo che Firenze sia un laboratorio di innovazione sociale. Ho citato il caso di Menzola, cito il caso di Mondeggi. Non mi pare che ci sia, voglio dire, una posizione rigida di questa istituzione. E poi, attenzione, vorrei che non si confondesse quella che è la funzione del comune, che è quella appunto di studiare modelli sociali, culturali, e quello che è il compito delle forze dell'ordine, perché sono due campi diversi. No? Capisco che si attribuisce al sindaco qualunque tipo di azione o decisione, però non è sempre così.
Sono le 8:59 minuti, c'è un giro di boa anche sul fronte degli argomenti, un ultimo quarto d'ora in collegamento con il sindaco di Firenze sulle frequenze di Controradio e anche in diretta video social. Parliamo adesso di stadio, lo avevamo accennato prima, di urbanistica, l'incontro di ieri per la cronaca tra il sindaco stesso e il direttore generale della Fiorentina Gio Barone. Tu, Jimmy, hai seguito la presentazione del progetto vincitore, facciamo dunque un quadro rispetto anche a questo importante tassello della programmazione cittadina.
Sì, a parte tutte le domande, diciamo, tecniche e anche urbanistiche che vengono sono state sollevate nel progetto, ma sono sicuro che su quel punto di vista gli esperti, i professionisti che hanno fatto il progetto riusciranno a breve, nei 60 giorni, a dare delle risposte. Però è proprio sul rapporto della Fiorentina con la Fiorentina che vorrei avere qualche risposta. Durante l'incontro che ha appena menzionato la Chiara, c'è un trafiletto sul Corriere che all'uscita dice bocche cucite all'uscita, ma il ghiaccio sarebbe stato rotto. Che cosa è successo, sindaco, nell'incontro di ieri con Gio Barone?
Ma sicuramente si è rotto il ghiaccio, semmai ci sia stato del ghiaccio, insomma, in questi mesi. però certamente sullo stadio si è sbloccata la situazione, siamo riusciti a dimostrare alla città, ai tifosi, alla Fiorentina che facciamo sul serio, abbiamo trovato queste risorse, 95 milioni, ne troveremo quasi certamente altre per arrivare alla cifra complessiva necessaria per realizzare lo stadio. Qualcuno dice sono soldi pubblici, si potevano spendere diversamente per le scuole o gli ospedali. Dico che no, non è possibile, perché si tratta di un fondo destinato proprio ai monumenti vincolati nazionali, ai beni culturali, e lo stadio Nervi è considerato un bene culturale. Non avremmo potuto spenderli per scuole e ospedali, per cui ci sono altri fondi, quindi avremmo soltanto rischiato di perdere quei soldi. E invece siamo riusciti a trovarli e soprattutto siamo riusciti a portare in fondo questo concorso internazionale, cosa che avviene di rado in Italia, e con gli apprezzamenti anche di tante realtà nazionali. Quindi Fiorentina credo abbia compreso l'impegno della nostra amministrazione, e ieri con il direttore generale e il suo staff abbiamo esaminato gli aspetti specifici del progetto. Abbiamo deciso di aprire questo tavolo tecnico di lavoro, che peraltro è previsto nella proroga della convenzione, quindi c'è proprio un impegno formale sia del Comune che della Fiorentina a creare questo tavolo di lavoro. Qual è lo scopo del tavolo di lavoro? È definire le esigenze specifiche per la squadra riguardo allo stadio, per esempio come dislocare gli skybox, gli spazi pubblici, i ristoranti, i bar, insomma tutto quello che è la dislocazione interna delle varie funzioni, che ancora non è stata decisa perché siamo a livello di progettazione preliminare. E poi abbiamo anche esaminato le ipotesi di realizzazione degli spazi, diciamo, commerciali e dei servizi esterni, quelli cioè che se guardiamo un attimo il progetto che ha vinto il concorso, quelli che sorgeranno sotto questo grande parco verde, peraltro avremo molto più verde nell'area di Campo di Marte. Abbiamo parlato del tema dei parcheggi, molto importante non solo per Fiorentina, per i tifosi, ma anche per i residenti di Campo di Marte, avere una soluzione definitiva per la sosta, cosa che oggi invece è molto problematica, e abbiamo confermato percorso che ci porterà a realizzare un parcheggio multipiano di quasi 3.000 posti nell'area ferroviaria a ridosso di via Capodimonto, e in questo caso noi daremo anche una soluzione ai residenti che potranno usare la sosta di superficie, e proprio perché non sarà più occupata dai tifosi o dai visitatori dello stadio, che avranno a disposizione invece un parcheggio multipiano. Quindi abbiamo preso in esame tutti questi aspetti tecnici, operativi. Abbiamo anche ragionato delle due opzioni, cioè di portare avanti i lavori contestualmente alle attività sportive della Fiorentina, oppure di far giocare la squadra in un altro luogo. Però su questo ancora non siamo arrivati ad una decisione, anche perché dobbiamo fornire poi a Fiorentina tutti i dati in base ai quali poi la società prenderà la propria decisione.
Ma sullo stadio sono sicuro che Fabrizio Morviducci è lì che morde il freno per farle qualche domanda, sindaco. Fabrizio.
Sì, sicuramente è un tema sul quale si discute e si è discusso molto in questi anni. Sindaco, io da fiorentino che vive nell'area metropolitana, e soprattutto non so se lei sa che noi come Controradio abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Città Grande, nella quale analizziamo le tematiche dell'area metropolitana con i sindaci dell'area metropolitana, voglio fare un passo indietro e le chiedo, con il senno di poi, con tutto questo periodo, diciamo, di tempo che è passato, ripeterebbe quella dichiarazione, rifarebbe quella dichiarazione che fece nell'ottobre del 2019: stadio a Campi, non sono disponibile, mi batterò con tutte le forze che ho?
Ma io già molto tempo fa riconobbi, diciamo, di aver utilizzato dei toni troppo perentori in quella dichiarazione. Non ebbi difficoltà a ricredermi sul fatto che non ci sarebbe stato niente di scandaloso nel realizzare una struttura come uno stadio nell'area metropolitana. Io sono anche sindaco metropolitano, tant'è vero che ci mettiamo al lavoro come sindaci per capire davvero la fattibilità di certe operazioni, e la conferma di questo approccio l'abbiamo anche dal Viola Parte, che sorge nel comprensorio fiorentino, ma in un comune che non è il comune di Firenze, ma il comune di Bagnarripoli, e noi abbiamo collaborato moltissimo, tuttora collaboriamo con Bagnarripoli perché quel progetto vada in fondo nel migliore dei modi. Quindi quella dichiarazione già è di modo di, diciamo, di correggerla, di vederla. Il punto è diverso, il punto è capire tutte le opzioni che sono in campo. E per questo alla fine il Campo di Marte è risultata la migliore, perché uno stadio deve anche avere bisogno di connessioni infrastrutturali, e sicuramente l'ipotesi del nuovo Franchi a Campo di Marte con la linea tranviaria che si realizzerà ed è già finanziata, ci sono già i soldi pubblici, 260 milioni di euro del Ministero dei Trasporti, è una elemento dirimente nella scelta del luogo dove realizzare lo stadio.
Sindaco Nardella, veniamo adesso alla fase post-pandemica. È interessante, noi in questa trasmissione, anche abbastanza ampia radiofonicamente, non aver ancora parlato di Covid. Questo è un po' il segno dei tempi, speriamo, ma comunque è un tema di grande attualità nella fase della ripartenza, del ripensamento della gestione anche a livello cittadino. Come si sta ripensando Firenze, sia all'obiettivo Smart Cities, sia agli Uffizi diffusi, ma anche la ripartenza estiva e dunque la gestione della movida, il dialogo con gli studenti, la questione che potrebbe essere un boomerang del DASPO per 48 ore. Stefano Fabbri, c'è grande attesa per questa rinascita post-Covid, soprattutto in termini anche di ripensamento rispetto a una Firenze che era fortemente criticata sul versante dei forti afflussi turistici mangia e fuggi. C'era la necessità anche prima dell'emergenza Covid di dare segnali diversi.
Sì, è vero, anche perché quando ancora l'eco della guerra era abbastanza lontano. Io devo riconoscere che il sindaco Nardella portò avanti una riflessione che a me parve molto interessante, e che era quella, diciamo così, appunto del post pandemia, cioè di non tornare alla normalità, capendo che quella normalità probabilmente non andava bene. In questo senso erano anche da leggere alcune sue affermazioni riguardo, diciamo, allo scrollarsi di dosso ciò che di superfluo c'è in quella famosa frase del nuovo rinascimento, no? E questo mi fece molta impressione e mi parve un'apertura importante di credito a una Firenze che aveva bisogno, diciamo, di essere ancora più contemporanea e di, per essere all'altezza di quella rinascita. Ora, questo discorso della guerra è vero che ci, diciamo, sta frenando, non solo questo purtroppo, ma sta frenando quel processo. Però forse un punto il sindaco lo potrebbe fare su quel percorso che è stato intrapreso e anche sulle prospettive. Le questioni della sicurezza, a cui accennava Chiara prima, che non sono, diciamo, non è l'unico aspetto della movida. Io mi ripeterei di pensare alla movida o comunque a ciò che è la vitalità di una città solo in termini, diciamo, di sicurezza. Però ecco, alcune cose sono state fatte e altre, molte, restano da fare. Non so se il sindaco ci vuole fare un punto su questo.
Oh, molto volentieri. Dunque, io resto sempre dell'idea che il vero antidoto a tutte quelle forme di degrado sociale e anche, diciamo, di illegalità che ostacolano anche una certa qualità della vita, soprattutto nel centro, il vero antidoto sia quello della cultura, di una socialità positiva, bella, trasparente. Ricordo la vicenda, diciamo, molto difficile di Piazza Santo Spirito, che aveva assunto dei connotati anche, diciamo, molto, molto seri, con proteste, scontri. Noi alla fine abbiamo puntato sulla cultura, abbiamo portato eventi sul Sagrato. Tra l'altro, con Stefano Fabbri abbiamo anche discusso di un libro a cui Stefano stesso ha contribuito, che parlava proprio delle sfide di Firenze. E lo stesso faremo quest'estate, anzi lo faremo in modo ancora più strutturato. Io ho intenzione di portare attività culturali per i giovani, per la comunità, per la collettività, proprio nei luoghi dove la cosiddetta movida molesta è più frequente, in prossimità dei sagrati delle chiese, perché il messaggio deve essere molto preciso, non è con la militarizzazione oppure imponendo ai ragazzi di stare a casa, soprattutto in un frangente che ha visto i giovani vittime delle conseguenze del Covid e di quant'altro. Ecco, non è in questo modo che noi risolviamo il problema. Noi lo risolviamo prima di tutto portando un modello di socialità e di attività culturale positivo. Poi è chiaro che è necessario anche avere un controllo del territorio. Non dimentichiamo che la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini. Cioè, io non ho mai avuto un approccio ideologico o politico ai temi della sicurezza. A me pare assurda questa cosa, se posso dire con grande franchezza. La sicurezza riguarda tutti i cittadini, anzi, se vogliamo, riguarda prima di tutto le persone più deboli, le persone anziane, le donne sole. Quante volte ci è capitato di raccontare episodi di donne sole la sera tardi, aggredite, o la mattina presto? Questo è un tema che va affrontato in modo molto serio. Per questo noi abbiamo lanciato anche una strategia di azioni da fare: intensificare il numero di telecamere nella città, chiedere più agenti di forze dell'ordine. Stiamo chiudendo un accordo importante con le associazioni di categoria, per esempio per gli steward, avere più steward nel territorio, che non sono agenti in divisa che fanno repressioni, ma sono persone che controllano il territorio e che agiscono insieme agli operatori, ma anche attività come ad esempio gli educatori di strada. Noi abbiamo addirittura trovato le risorse per triplicare il numero di educatori di strada, cioè degli operatori professionali che svolgono un'attività sociale, che dialogano con i giovani, soprattutto i giovani che vivono condizioni di disagio nei quartieri periferici, ma non solo. E quindi è un mix di azioni che bisogna mettere in campo. Da ultimo, la questione del turismo. Prima il Covid, ora la guerra, diciamo che hanno messo un freno potentissimo al tema del turismo, anzi creando anche un impatto economico molto molto negativo. Quindi dobbiamo anche stare attenti ad affrontare temi del genere in modo un po' isterico, no? Ovviamente non mi riferisco a Stefano Fabbri, che è sempre molto equilibrato e attento, ma a volte c'è un po' di isteria. Cioè, siamo passati dal problema di tutti i problemi dell'overtourism e ora invece ci tracciamo le vesti perché c'è disoccupazione, crisi economica legata al crollo del turismo. Dobbiamo mantenere il più possibile una barra dritta. Io credo molto nell'impegno su un turismo sostenibile, un turismo di qualità. Credo anche, e ne abbiamo parlato con Fabbri, che il centro di Firenze debba essere sempre di più quel volto della Firenze internazionale, che ospita università, centri di ricerca, e ci sono dei risultati concreti, non stiamo solo facendo chiacchiere. Pensiamo al granaio dell'Ostrarno, Piazza del Cestello, una caserma abbandonata dove ora ci sono 700-800 giovani, c'è l'università, la scuola dei programmatori, ci sono le start-up dei ragazzi. Pensiamo a San Firenze, dove la Fondazione Bocelli sta aumentando le attività per i giovani che vengono da tutto il mondo. Pensiamo all'ex Corte d'Appello, dove vengono giovani da 20 paesi diversi per la scuola School of Transnational Governance, una scuola internazionale per la formazione di giovani dirigenti nel campo della politica e delle pubbliche amministrazioni. Cioè c'è una Firenze che sta assumendo nel centro l'involto di una città che si concentra sul tema dei saperi, della conoscenza, dell'alta formazione. Io trovo che questa sia la strada sulla quale dobbiamo insistere e investire sempre di più, proprio per bilanciare quell'immagine della Firenze turistica abbandonata, diciamo, al consumo di massa.
Ecco, proprio su questo, sulla sicurezza, Sindaco, questo di andare ad aggravare la normativa già esistente, no? Con provvedimenti tipo il mini DASPO di 48 ore, che poi possono risultare in pratica difficili da applicare perché ci vorrebbe un controllo superiore, bisognerebbe controllare chi l'ha avuto, chi non l'ha avuto. Non è un po' appesantire la legislazione e dare alle forze dell'ordine cittadine altri compiti a quelli che già hanno?
Io credo di no, perché in realtà i nostri agenti della Polizia Municipale e anche le forze dell'ordine già controllano il territorio. Anzi, è uno strumento in più che noi diamo a questi agenti per contrastare quei fenomeni di illegalità. Attenzione, questo cosiddetto mini DASPO riguarda comportamenti illegali. Io rifiuto qualunque, diciamo, lettura ambigua che vorrebbe far passare una posizione securitaria dell'amministrazione. Non è così. Ci riferiamo a comportamenti illegali, parcheggiatori abusivi. Io, guardate, ricevo un sacco di lettere di mail dai cittadini che vivono come una vessazione questo tema del parcheggio abusivo. Vogliamo o non vogliamo dare qualche strumento in più ai nostri agenti per contrastarli? Perché se il parcheggiatore abusivo lo fermi e gli fai una multa, quello non te la pagherà mai, gliene fai due, gliene fai tre, non te le pagherà mai e il giorno dopo te lo ritrovi lì. Che messaggio diamo ai cittadini? Significa forse così avere un'idea, diciamo, corretta di convivenza civile? Secondo me no. E quindi lo strumento del mini DASPO serve proprio a contrastare queste forme di illegalità. Penso anche all'accattonaggio molesto. Una cosa è avere in città delle persone povere, disgraziate, che fanno la carità, che chiedono un aiuto. Ma ci mancherebbe che non vengano aiutate queste persone, come noi facciamo, peraltro anche con i servizi sociali, con i senza tetto. Altro però è quando tu hai degli individui che con la scusa della richiesta di aiuto in realtà molestano delle persone fisicamente, verbalmente, quindi creando dei problemi veri, diciamo, alla convivenza civile. Io credo che dobbiamo essere capaci di distinguere i diversi comportamenti senza appunto essere o apparire securitari rispetto a un modello che io difendo, che è il nostro modello, che è quello che punta sulla cultura, sulla socialità.
Sindaco Nardella, siamo in conclusione davvero di trasmissione, sforando un po' i tempi, però una domanda con risposta secca gliela vogliamo fare: come si sta preparando la città a una manifestazione che si sta presupponendo imponente, quella della convergenza promossa dalla GKN per il 26 marzo prossimo?
Beh, una manifestazione molto ovviamente rilevante, che arriva a valle di un processo che per fortuna si sta concludendo positivamente, cioè quello della salvezza della fabbrica della GKN. Io sono molto contento del lavoro delle istituzioni che tutte insieme sono riuscite a dare uno sbocco positivo alla fabbrica di Campi Bisenzio. Quella comunque è una manifestazione che merita sicuramente attenzione.
Lei ci sarà in qualche modo, darà il suo sostegno anche in presenza?
Il 26, compatibilmente con i miei impegni, cercherò di partecipare o fisicamente o comunque in altro modo.
E allora grazie al sindaco di Firenze Dario Nardella per questa trasmissione a 360 gradi sui canali crossmediali e di Controradio. Grazie per essere stato con noi, grazie a Fabrizio Morviducci e Stefano Fabri per averci affiancato in questa diretta, che ritroverete poi, lo ricordiamo, anche sui nostri canali Edo e sul nostro canale YouTube, dunque avrete modo di riascoltarla e di commentarla. Grazie a tutti voi.
Buona giornata.
Grazie.